dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 17 giugno 2019. Non prepariamo molto spesso la sigla di introduzione. Compriamo d'impulso chitarre su siti di aste e ammiriamo chi compra i siti di aste, ma siamo sempre il lunedì sera qui a chiacchierare di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buon quello che volete a tutti.
Ciao. Salve.
Ragazzi, salve, salve, salve.
Francesco, Michele,
salve, Salvino.
Giulio. Non si può dire.
No.
Salvino. Non si può dire. No,
no, è un come Flanders. Io cito i Simpson. Se voi pensate altro, non è colpa mia. Malpensanti che non siete altro.
Sempre il solito discorso. Io devo aprire anche un documentino, una nota Evernote per salvare i titoli dei capitoli, che i timestamp. Sì, lo sappiamo che i titoli dei capitoli delle ultime due puntate sono andati un po' a ramengo. C'erano, ma avevano una durata estremamente breve. L'aggiornamento dell'applicazione per fare i capitoli aveva un bug terrificante. Dovrebbe essere risolto, speriamo che a questo giro ce la caviamo. Allora, oggi è la 476.
Vabbè, se vuoi fare anche il 7:30 in diretta, non c'è problema.
Perché mi fai pensare a queste cose quando io devo fare Digitalia, che ho bisogno di essere un po' allegro, un po'.
Okay. Niente, lo abbiamo perso per tutta la puntata. Questo è un pensiero.
Guarda, beh, magari diventa di nuovo litigioso come settimana scorsa, che io da ascoltatore in panchina per una volta, tanto da oltreoceano, mi sono divertito veramente tanto.
Ti sono fischiate le orecchie, ammettilo.
Ah, tantissimo. Poi Giulio mi ha trattato malissimo, ma è divertente.
Noi speravamo tu fossi appunto dall'altra parte dell'oceano e quindi impegnato a fare altre cose, tipo andare a caccia di ghepardi e di elefanti.
A farti i selfie, sì, giusto.
E vabbè, dai, la notizia per cominciare e tornare sul buon umore ce l'abbiamo. I politici pakistani sono peggio dei nostri, fanno le conferenze stampa in streaming con il filtro da gatto.
Mamma mia,
La fotografia delle tensioni in Medio Oriente in questo momento, effettivamente.
Ah, ecco, ho capito.
Beh, è specchio dei tempi, oserei dire. Cioè,
no.
Tra l'altro, loro dicono è successo per sbaglio. Io non ci credo. Secondo me è tutta una mossa geniale. Di come posso farmi notare? Infatti, cosa da gatto che ancora non l'ha fatto nessuno. Cioè, proprio.
Beh sì, poi il Pakistan è una nazione dove queste cose dello scherzo vengono prese con, come dire, con leggerezza.
Vero.
Quindi se qualcuno ha fatto qualcosa del genere probabilmente gli hanno tagliato già due mani.
Effettivamente. È così.
E quello è il movimento 5 Stelle del Pakistan, che mentre faceva una diretta Facebook, appunto, qualcuno deve aver schiacciato per sbaglio il tasto per il filtro gattini, e quindi tutti gli interlocutori in camera avevano queste bellissime orecchie da gatto con tanto di baffi e viso e viso puccioso, mentre discutevano delle politiche locali. Secondo me può essere un modo per avvicinare i giovani alla politica, non so voi cosa
ne
pensate.
Ho capito, questo che dici.
Sì, perché no?
Potremmo farla anche noi la diretta Digitalia così.
Certamente.
Potrebbe non essere male.
Certamente. Come si dice in pakistano 5 stelle, adesso ve lo dico.
Stavo cercando, mi stavo chiedendo qual è la lingua del pakistano.
Urdu. L'urdu.
Urdu, allora ve lo dico subito. Allora.
L'urdu, come il paninaro che c'è qua.
Ma in realtà sono dei simboli strani incomprensibili.
Sì, c'è un problema, che l'output vocale non è disponibile per la lingua urdu, per cui.
Esatto. E soprattutto se Google Translate mi dice migliora questa traduzione, io che parlo l'urdu così.
Sei un fine urdista, sei.
Un fine urdista, infatti ho appena detto sono dei cosi strani scritti sullo schermo. Saluto tutti gli amici urdi che ci ascoltano.
La Honda rilascia nuovi dettagli sulla sua automobile elettrica adorabile, la chiamano tutti The Adorable Electric Vehicle. È bella, è bellina, sembra un, come si chiamano, non un panda, un opossum, ecco,
una panda al limite.
No, porca miseria. Poi mi tocca, cioè, io non lo so, le leggi, il lavoro, il coso, però tocca licenziarli ogni tanto quando escono con queste cose. Io capisco tutto, ma Biagi, no, la legge, come si chiama, la Fornero, gli esodati,
certo,
però
certo.
Insomma c'è un limite,
c'è
a
un
tutto.
Fine
a...
No, visto che, scusa, su Slack ci hanno detto che si sono divertiti alla scorsa puntata, adesso dobbiamo, come dire,
alzare
fare il meglio
livello,
alzare
giusto.
Un attimino il livello,
capisco.
No, ma no, parla pure della macchina.
Onda E.
Vai.
Non ti piace la Honda E?
La macchina adorabile, fra l'altro, un po' come il gattino.
È bellissima. C'ha le telecamere al posto degli specchietti retrovisori. C'ha una plancia che è tutta
LCD. Le telecamere quindi ti fanno vedere le macchinine con la faccia da gatto?
Certo, esattamente.
Okay. C'ha i filtri allora
di Instagram,
la voglio.
Certamente. E sono già aperte le preordinazioni.
124 miglia, quindi...
non si sa quanto costerà. Beh, 124 miglia sono 200 km.
Cioè, si possono preordinare, ma senza sapere il prezzo. È proprio da ricchi. Cioè,
no, vabbè, la preordini, poi ti ridanno i soldi. Se non la vuoi, 900 euro per il preordine, qualche cosa del genere.
E quindi costa meno di una Tesla, evidente.
Ah, perché dice la Tesla era 1000 per prenotarla.
Esatto. Quindi almeno un 10%,
almeno un 10% ce la caviamo. Vabbè,
matematica.
Non vi stimolano queste automobili elettriche, lo so io da quando.
No, in realtà ci stimolano. Il problema è che finché non ce l'ho sotto, cioè finché non la posso guidare, che divertimento c'è.
Siamo
e qui. Finché soprattutto non esce il prezzo, perché quella è la vera cosa. Cioè, se mi costa un altro 40.000 euro come la Nissan Leaf, diventa.
Beh, una Honda.
Invece speriamo che. No, ma anche la Nissan è una Nissan. Vediamo se questa Honda.
Appunto.
La Nissan esce come la Tesla, è quello che voglio dire. Vediamo se questa Honda magari è un po' più affordable, un po' più adatta alle tasche di noi italiani e...
Facciamo la scommessa. Quanto costerà la Honda modello base?
Beh, io spero sotto i 30, ma non tanto sotto.
Secondo me siamo...
È tosta, sì. Secondo me 35.
32, 35, vabbè.
Sì.
Michele, io dico 29,999. Ce l'hai la sigla di OK il prezzo è giusto? Gioca con noi!
Ma la troviamo. Non c'è mica, non ci sono grossi problemi, perché OK il prezzo è giusto, sigla. Vediamo cosa.
Allora, nel
fuori.
Modulo C, riporto 2, devi inserire il totale della scheda precedente. Gioca con noi Franco da Sanremo.
Vabbè, piano, che sennò poi ci tocca pagare la SIAE, qui è un casino. Per ora andiamo male, va bene.
Beh, io rimarrei in tema automobilistico.
Tipo le macchinine della Hot Wheels col codice,
certo.
Come sono
prevedibile, caspita. E cosa quindi niente,
quelle sono macchine elettriche di cui vale la pena parlare, vai.
Esatto, elettriche fino a un certo punto.
Sono elettriche, sai, le Hot Wheels classiche non mi sembra siano elettriche.
No, cioè, allora no, ci sarà RFID
tag.
Hanno RFID tag, però il circuito credo che sia...
Sono
ci
spinta.
Sia la spinta, esatto, non so il termine, ci sarà un termine tecnico. E sì, avranno l'NFC per poter fare le gare e quindi cronometrare le macchine più veloci. Tutto questo poi appunto passano per un lettore NFC che si trova a un certo stadio del circuito, che manda poi le informazioni delle macchinine all'applicazione in Bluetooth.
Perché il problema di questo primo mondo in cui tutti noi viviamo era che nel giocare a macchinine i bambini si scannano perché non sanno chi è arrivato prima.
Ah.
E quindi questo è un po' tipo photo finish, dice no, la macchinina rossa ha vinto, non quella verde.
Quindi ogni volta che passa la rileva.
Classifica.
Come i treni svizzeri. Non so se avete letto quella dei treni svizzeri, credo sia troppo cretina che non ve l'abbia messa nella redazione.
Non c'è niente di così tanto cretino.
In Svizzera fanno il bug fixing attraverso la burocrazia.
Vai avanti.
Dovete sapere che c'è una legge in Svizzera che dice che i treni che transitano sulle ferrovie svizzere non possono avere 258 assi.
Ok, quindi no, quattro vagoni. Quante assi ci sono per vagoni? Due?
Non è quello il problema.
200. 129 vagoni o 64 vagoni e mezzo?
Non possono avere,
riporto 7.
Scusa, ho detto una cacchiata. Non possono avere 256 assi. Francesco ci può arrivare.
Vabbè, due all'ottava.
Ok, io ho capito.
Allora, quando perché i treni passano nelle varie ferrovie, vengono rilevati da un contatore che è collegato a un mega computer che è in rete, nel cloud, con l'intelligenza artificiale, che risponde a un sensore che conta gli assi che passano per quella stazione. 1, 2, 3, 4, 5. Siccome il contatore originale del software che è stato scritto probabilmente del 1915 registra quel valore in una zona di memoria dove ci stanno 256 bits, cosa succede? Che un treno con 256 assi va in overflow e quindi risulta zero. E quindi il treno scompare dal sistema di tracciamento dei treni svizzeri.
Molto bene.
Ok. Per cui è vietato far transitare per legge sulle ferrovie svizzere un treno con 256 assi.
Contando appunto due assi in media per vagone, sono 128 vagoni, che comunque è un trenino tutto sommato abbastanza decente.
Credo che no, che il treno abbia più di... credo che abbia
4 assi per vagone, due per trolley? Vabbè, sono 64 vagoni. Beh, ci può stare.
Comunque, per legge è vietato. Se il giorno che ti capita di andare in Svizzera e di mettere su un treno, ricordatene, se no poi ti fanno la multa.
Prima di salire su un treno in Svizzera, conta le carrozze.
È giusto. Perché se no diventi un treno fantasma e poi quindi non ti aprono i passaggi.
Questo treno ha solo due vagoni? No, sono 66. No, sono due. Contali.
Non ti chiudono i passaggi a livelli. Va bene, adesso possiamo iniziare con le notizie. No, notizie serie non ce ne abbiamo. Niantic ha fatto causa a un gruppo di cheaters, di
bari,
truffatori,
bari, giusto, bari su Pokémon Go. C'è questo gruppo che si chiama Global Plus Plus, che sono spariti dalla rete dopo essere stati, avevano un bel sito, dopo essere stati pizzicati e gli hanno fatto proprio causa, che offrivano proprio...
Beh, offrivano una versione modificata dell'app, fondamentalmente. Mm-hmm. Mm-hmm. Non è neanche la prima volta che succede qualcosa, credo che qualcosa del genere, credo che soprattutto sul gaming, su computer, su personal computer, oramai si veda da decenni comportamenti del genere, dai tempi di Counter-Strike, se non prima, quindi versione modificata dei giochi che permettono di avere dei vantaggi rispetto agli altri giocatori.
Sì, su Pokémon Go si sono accaniti spesso nel corso degli ultimi anni, non è la prima volta che vediamo una storia del genere. Mi ricordo anche c'era qualche mod che interveniva sul tema del GPS, soprattutto per poter andare a accumulare questi Pokémon più rari senza spostarti. E loro ne hanno sempre fatto
che
un discorso
che poi basta
di...
hackerare un satellite del GPS, non perché
fai cioè, molto prima non è che devi andare
sì, prendi, te lo sposti in modo tale che ti dica dove sei.
E spesso hanno fatto molta anche comunicazione su questo, tant'è che uno dei giochi che si è andato a vedere le recensioni è più commentato anche proprio sul tema di utenti infuriati dal fatto che sono stati bannati per essere stati beccati con qualche cheat attivo, oppure utenti che non hanno il cheat che però se la prendono per il fatto che alcuni account vengono bannati e poi ripristinati e altri account invece c'è questa polemica che non so quanto italiana sia worldwide, del fatto che se tu sei un account che ha speso dei soldi all'interno del gioco, anche se vieni beccato con qualche cheat diciamo superficiale, poi vieni ripristinato se viene bonificato l'account. Se invece fai lo stesso tipo di cheat ma non hai mai speso soldi nel gioco, l'account non viene ripristinato. Quindi c'è tutta una serie di polemiche in corso al di fuori di questa causa che è un po' un macro tema, però è un gioco che subisce forti, tra virgolette, forti pressioni per questo discorso dei bari che sono attivi sulla piattaforma.
Che poi non è un gioco dove puoi guadagnare dei soldi, no? Al contrario dei vari online e robe del genere.
No, ma non li puoi scambiare i Pokémon?
Allora, esatto, non so se c'è un mercato secondario.
Perché non si sa mai.
Lo scambio c'è, nel senso che poi lo hanno attivato anche, credo, con Nintendo Switch sull'ultimo Pokémon che era uscito. Quindi potevi far transitare i tuoi di Pokémon Go verso il Pokémon del Nintendo e credo viceversa. Però il tema, credo, che generi tutta questa attenzione è il fatto che questo è un gioco dove la mobilità è un fattore determinante, quindi se tu non vai mai a New York non troverai mai tutta una quantità di Pokémon che stanno lì.
Alla fine basta che un weekend esci, un weekend vai giù in piazza, un altro weekend vai nel quartiere di latte e quello dopo vai a New York. Che c'è?
Esatto. Eh sì, infatti il tema del gioco è che sia una roba sempre...
Scusate, io perché non c'ero settimana scorsa? Ero in Wisconsin a cercare a fare il Pokémon che mi mancava. Ovvio.
Vabbè, ma poi sicuramente argomento molto importante per Nintendo, ci faranno probabilmente Detective Pikachu 2 su questo argomento.
Io posso capire che come non ti stuzzichi, però in realtà la storia dei bari sul computer è un qualche cosa di interessante. Avevo trovato un bel articolo su Engadget, sì, con una storia dei trucchi, dei cheats, dai tempi dei computer, dei videogiochi da sala giochi, degli arcades, alle varie PlayStation, hanno sempre avuto hanno sempre rappresentato un qualche cosa di significativo, no, nella storia dei videogiochi, inizialmente magari inseriti come sistemi di debugging rapido su macchine magari a 8 bit con giochi senza dei menu particolari dove inserire dei codici eccetera, i programmatori per poter fare il debugging magari del 14° livello senza dover fare tutti i primi 13 e passare la giornata sul gioco, inserivano queste mosse da fare col joystick o coi vari tasti per il Konami Code, no? Era famoso, su, giù, sinistra, destra, B, A, start. Deve essere stato uno dei primi proprio.
Tanto che viene citato ancora anche recentemente in tanti giochi, ormai è tipico trovare il Konami Code.
Eh sì, i controller delle PlayStation e delle Xbox hanno delle versioni derivate da quelle, ma se non sbaglio hanno sempre, no, il su, giù, sinistra, destra, e poi hanno tipo R1, L1, robe del genere. Adesso non mi ricordo completamente, mi ricordo Grand Theft Auto aveva dei codici così, non che io abbia mai parlato a Grand Theft Auto.
Sia ben chiaro.
No, però quello che raccontavi tu sui cheat è un qualcosa che separa comunque due mondi, quello che era il mondo forse pre-internet, pre-gioco online, nel certo, quale il cheat era un qualcosa che ti facevi per te stesso sul tuo gioco casalingo, quindi diciamo senza vittime, tu volevi farti il gioco in maniera così dire onesta, te lo facevi bene, volevi barare per vedere velocemente il finale, vabbè, fatti tuoi, no? Ti eri comprato o duplicato un gioco e ti perdevi il divertimento giocandoci in quel modo. Diverso è il momento in cui chiaramente sei online e quindi sfrutti o per rovinare il gioco ad altri o addirittura per guadagnarci, come
diciamo che ci sono tanti, certo, tante sfumature, però anche allora c'erano le differenze, nel senso che nelle sale giochi ogni tanto arrivavi sulla macchina dove vedevi dei punteggi di 10.432.837 e tu, dopo aver giocato per 2 mesi con lo stesso gioco, facevi 13 e qualche cosa, e quindi già, no, intossicare, avvelenare la classifica dei best players con i cheat era già un qualche cosa di paragonabile al barare nei giochi online di oggi. La stessa cosa, far vedere i propri top score sulla propria console, sul proprio computer, quando arrivava magari un amico a giocare a casa tua, era già qualche cosa di simile. Certo che oggi, col gioco online, dove non paragoni solo i massimi punteggi, ma giochi in contemporanea, diventa ben più antipatico, perché rovini certamente l'esperienza di gioco altrui, o qualche volta poi addirittura
passi da baro a truffatore, come dicevamo prima, no? Quando inizi appunto guadagnare degli oggetti, dei Pokémon magari che li vendi, e a quel punto insomma
li hanno pinzati anche su Fortnite, senza cheat veri e propri, ma c'erano dei giocatori, dei top player, che youtuber, gente che facevano un mucchio di kill fin troppo facili e fondamentalmente hanno visto che questi qui entravano nell'arena per giocatori singoli insieme magari a una decina di amici, si raggruppavano insieme, gli amici sparavano ad avversari senza ucciderli, indebolendoli solo, poi arrivava lui e gli dava il colpo di grazia, quindi faceva un mucchio di kill, l'hanno pinzato e è stato sbugiardato in questo caso non dalla casa madre, non da Epic, ma da direttamente dai suoi fan o da qualcuno che li seguiva i suoi video.
Beh, poi adesso se la storia del cloud gaming va avanti, potrebbe essere la fine per il primo tipo di cheat, non tanto appunto quelli di chi si organizza con gli amici, ma quanto quelli delle modifiche dei file di configurazione o degli eseguibili del gioco, che vivendo nel cloud non si possono più, non ci si può più accedere, ecco. E quindi potrebbe essere uno degli effetti del cloud gaming.
Ma ce la faranno comunque, se vogliono, alla fine della fiera. Basta già avere un controller più particolare o scegliere di giocare con mouse e tastiera invece che con il controller normale, sono tutti aiuti, cioè, puoi sempre mettere sul client
se
vuoi.
Dall'aiuto alla truffa, alla cosa, no? Io posso capire quelli che lo fanno per soldi, perché guadagnano, e quindi è un modo per, in maniera non tanto onesta, guadagnare più soldi. Posso capire quello che fa il gioco da solo e che vuole arrivare in fondo al gioco senza averne la capacità, ma vuole comunque finirlo, e posso capire anche quello. Quelli che stanno in mezzo, cioè quelli che vanno su Pokémon Go e ingannano e fregano eccetera, non lo so, quelli non riesco a capirli. C'è un qualche cosa nell'animo umano.
Per burlarsi con gli amici.
Okay, cioè per acquisire in maniera truffaldina un chiamiamolo prestigio, sì, sociale di un qualche tipo.
Sì, okay. Sì, assolutamente sì.
E il fatto di sentire dentro di sé di non meritarlo quel prestigio sociale non gli frega niente.
Ma chi se ne frega,
perché
è importante averlo.
È come
nella società della
parire, no? Esatto. Sono come i ciclisti che si bombano, che capisci quello che, no, capisci quello che vince i mondiali o il Tour de France, ma quello che fa la garetta la domenica e si bomba, lo capisci di meno. Di nuovo, anche lì è uno status, è per avere lo status.
Franco, è come i filtri su Instagram, come le foto.
Ma cosa c'entrano i filtri su Instagram?
No, è un sempre.
Beh, ma è la stessa cosa. Cioè, bari sulla tua immagine, no? Bari, esatto. Mettendoti non tanto la foto del gattino, quello non è un grande bar, ma il fatto di mettere i colori migliori, no, di tirarti un po' su, eccetera, eccetera. Insomma.
Ok,
è comunque un barare nel videogioco della vita,
quindi è come andare dal chirurgo.
Vabbè, qua si sprecano.
È come andare dal chirurgo plastico, quindi,
esatto,
una cosa del genere. Vabbè,
comunque voi che ci ascoltate dovete provare avanti e indietro, play, pausa, capitolo e c'è una sorpresa che non avete idea.
Sicuramente, se fate una roba così complicata con Castamatic va in crash. Non provateci. No, non è vero, ragazzi, sto lavorando a una nuova release, non so se uscirà quest'estate o se la faremo uscire con il nuovo iOS. È veramente bella, è veramente una bomba.
Spoiler.
Vi piacerà. Con cosa andiamo avanti, ragazzi? Andiamo avanti con... Le spie potrebbero aver utilizzato un viso generato dall'intelligenza artificiale per infiltrare la politica americana. Io non l'ho capito tanto questo titolo.
Sono sulla tua stessa, sul tuo stesso livello. Non ho capito perché prendersi il disturbo di usare un viso generato artificialmente quando, non lo so, cioè artificialmente, da un'intelligenza artificiale.
A quel punto
una
foto qualsiasi ti faceva entrare. Cioè,
esatto.
Se quella è la sicurezza...
Esatto, non,
sì,
non
è molto chiaro, sì.
Probabilmente hanno avvicinato, pare che alcuni membri del congresso, la politica, siano stati avvicinati tramite LinkedIn per essere reclutati come potenziali spie, come non spie, non nel senso di James Bond, ma come informatori di nazioni avversarie, perfetto, da reclutatori fantasma che non esistevano, che in realtà erano delle facce inventate. Si dice, perché prendersi il disturbo?
Però poi con la foto di questa Katie Jones.
Avevamo, ma i cinesi prima che finisse? Ah no, perché dice una faccia cinese.
Poi sono tutti uguali, basta
sì. Si chiama Katie Jones, questa persona finta.
Può darsi
che i politici hanno imparato a cercare in Google immagini per vedere se c'è la foto già da qualche altra parte, quindi trovare altri profili veri, forse... Però insomma mi sembra comunque un...
Può darsi che con le reti neurali si riescano a generare delle facce particolarmente, come dire,
Dici complesse in termini di struttura?
Proprio... Non solo, che ispirano fiducia.
Può essere.
Beh, c'era quel sito che ogni volta che lo caricavi, esatto, mostrava una faccia
disperso
nuova.
Dispersondasentexisto.com.
Sì,
esatto, quindi lì refresh, fin quando non trovi una ragazza un po' piacente, a quel punto ti fai il profilo finto e via.
Una volta uno si faceva il naso finto, per tornare alla discussione di prima, oggi uno si fa il profilo finto con l'intelligenza artificiale, va bene.
Arriveremo, no, per carità, quel sito fa abbastanza impressione.
Arriveremo al punto che infili la testa sotto la stampante 3D e ti rifà gli zingomi. Perfetto, come siamo messi male. Due minuti, lasciatemi ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Perché? Perché Squarespace è facile da usare, non dovete installare plugin, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi: immagini, gallerie, portfolio, player, audio. Si posiziona tutto con un click del mouse. Poi Squarespace è fully managed, che significa che non dovete verificare compatibilità, fare aggiornamenti, andare a fissare bug e fondamentalmente avere sorprese ogni volta che lo aprite. Se ne occupa lo staff di Squarespace per voi. Voi dovete solo occuparvi di mettere dentro i contenuti, scriverli, mettere le foto, i video, le mappe, tutto quello che volete, con estrema facilità, tastiera e mouse. Il sistema poi include anche strumenti per la realizzazione, sono comodissimi questi, di negozi online completi. Carrello, archivio, magazzino, checkout con la carta di credito, tant'è che Squarespace è utilizzato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. E appunto contiene strumenti un po' per ogni aspetto, anche per inviare email ai clienti, sempre tutto con la solita interfaccia intuitiva a cui ci ha abituato Squarespace. Inoltre, su Squarespace trovate dei design unici e originali, con opzioni di personalizzazione in modo da rendere il vostro sito sempre di aspetto professionale, ma assolutamente unico rispetto a tutti gli altri siti, anche quelli su Squarespace, senza dover installare un singolo plugin. E se voi avete problemi, c'è il supporto utenti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vi rispondono direttamente dall'ufficio di Squarespace, non da un call center, vi risponde un dipendente di Squarespace che lavora sulla piattaforma e vi risponde che abbiate un problema tecnico complicatissimo o una domanda semplicissima anche solo sul fatto: si può fare questo, si può colorare il testo della pagina di rosso? Sì, loro vi rispondono, sono gentilissimi comunque. Provatelo gratis. Non vi serve neanche la carta di credito, andate su squarespace.com/digitalia e attivate la trial gratuita. Se poi alla fine non vi piace, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, io ne sono convinto, usate il codice coupon digitalia che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale o biannuale dell'abbonamento. Ricordate, squarespace.com/digitalia per la trial e il codice coupon digitalia per il 10% di sconto sul costo dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Bella la... quel video, che quell'animazione che mostra la storia dei social network, l'ascesa e il crollo in termini numerici, con quegli istogrammi.
Molto carino, sì.
Interessante. Lì c'è oramai
Friendster.
Friendster è stato il primo, no?
Google Buzz. Stavo citando dei nomi che Google quando Buzz. Li ho visti, però, ho detto, ecco, cos'è sta roba?
Se guardi Friendster,
quello sembra un insulto.
Nel 2003 non c'era nient'altro, non c'era neanche MySpace, non dico Facebook, eccetera. Friendster aveva 3 milioni e rotti di utenti e a un certo punto se li è mangiati tutti. Aveva un bestiale, no? Come puoi partire con un anticipo sui tempi rispetto a tutta la concorrenza e comunque venire mangiato,
è micidiale,
dimenticato nell'oblio. È micidiale vedere come MySpace, che a un certo punto supera i 70 milioni di utenti, cresce di colpo, incomincia a retrocedere anche con una notevole velocità. Quindi non solo Facebook ha guadagnato utenti contro di loro, ma gliel'ha anche proprio portati via. Io sono stato uno di quelli che si è disiscritto da un po' di social network, no? Quindi la mia fuga è stata completa.
Da dove sei scappato?
Da MySpace in primis. Avevo 3-4 account, perché MySpace comunque alla fine della fiera, quando avevi le tue band, non ne creavi uno solo, ne creavi uno per ogni band, eccetera, uno personale. E a un certo punto mi sono stufato, li ho chiusi tutti.
Io ho perso la password e non funzionava,
che è un modo alternativo,
e non funzionava più la cosa per ripristinarla via email, e poi, e quindi ho fatto chiudere MySpace per vendetta.
Giusto. So che Tom ci è rimasto molto male.
Tom era l'amico di tutti.
Quando erano nel loro fulcro, li utilizzavate? Eravate utenti assidui, oppure all'epoca era più curiosità e poi dopo lo coltivavate di meno?
No, io lo usavo parecchio, proprio perché appunto, vabbè, aveva questo MySpace, questo, quest'anima musicale, nel senso che tutte le band, non era l'unico motivo di esistere, però fondamentalmente era diventato un posto in cui pubblicavi i tuoi MP3, trovavi quello delle altre band, ti condividevi un po' le cose. Era lì l'origine, sì, c'aveva anche le foto, la parte amicizia un po' più pura, più alla Facebook, ma la parte musicale aveva superato tutto, quindi io da bravo musicista cioè, avevo una tonnellata di pagine per tutti i miei progetti.
L'origine,
e ne seguivo anche tante.
L'origine del giro della musica Podsafe era lì, MySpace più CD Baby.
Ma io ho ancora degli MP3 che ho scoperto lì e che mi piacciono tantissimo, di band che ho scoperto girando, probabilmente super sconosciute, ma che, per cui avevo trovato il valore.
E vedi. E invece poi così, vanno e vengono, vanno e vengono. Oggi uno che viene è questo sito, come si chiama, quello fondo, Parler. Non so se avete letto su Reuters, di questi, di colpo, 200.000 utenti, probabilmente tutti, la maggior parte di origine dall'Arabia Saudita, che si sono di colpo iscritti a Parler, facendo praticamente raddoppiare da un giorno all'altro gli utenti. Parler è un sito fondato, credo in America, da elementi di destra o libertari, in polemica con le censure che sono venute negli ultimi periodi, nell'ultimo periodo, nei vari social network, nei confronti specialmente di rappresentanti di ultradestra e robe del genere. E questi sauditi, per frustrazione nei confronti, pare che questi, anche qui sono elementi di destra, sono nell'Arabia Saudita, io sinceramente lo spettro parlamentare dell'Arabia Saudita non lo
quale
conosco.
Parlamento? Devi avere un parlamento per avere uno spettro parlamentare.
Questa è una buona osservazione, anzi aspetta che ho...
È un argomento molto interessante.
Ecco,
abbiamo anche Max.
Che manca.
Ciao Max.
Certamente. E, no, stavo, perché ho letto qualche cosa, ho detto, mi rendo conto di aver detto una minchiata, ma ecco, il movimento nazionalista del regno dell'Arabia Saudita, che sempre più spesso si è visto censurare i tweet sulla piattaforma, su Twitter, e quindi stanno migrando in massa verso questi ambienti, tra virgolette, alternativi. Cos'è meglio? Averli lì, averli là? Cioè, alla fine dei conti, non è che a mettergli, non è che gli metti uno straccio in bocca, questi non parlano più e non sono più efficaci nella loro propaganda, anzi.
No, ma infatti, come dire, nel 2019 togliere un gruppo da un qualsiasi social network, come dire, non è che gli da una parte non gli togli l'infa vitale, nel senso che non gli togli una piattaforma tecnologica, perché una piattaforma tecnologica la si trova, ci sono social network, puoi letteralmente scaricarti delle istanze da GitHub e metterti su un tuo server. Quindi,
e di un Mastodon, vedi, comunque.
Esatto.
Il vecchio PHPBB, se vuoi fare il forum, che comunque non è tanto
vintage.
Diverso. Molto. Eh beh, stiamo parlando comunque di Friendster e cose varie, quindi insomma.
Giusto, siamo al momento nostalgia. No, però puoi costruirti anche cose, come si chiama, la piattaforma Solid, quella di Tim Berners-Lee. Ti puoi mettere su un nodo su Solid, insomma, come dire, la piattaforma tecnologica la trovi. Quello che sicuramente perdi è la viralità, che forse sarebbe il come dire, anche il modo giusto di trattare chi ha un certo tipo di idee, quindi il fatto di lasciargli la presenza su quelli che vogliamo chiamare social network mainstream, ma togliergli i discorsi di viralità potrebbe essere una soluzione per non ledere la libertà di espressione di queste persone. Poi tra l'altro credo si dica parler, perché credo sia il venga da, cioè è la parola francese. Certo, fossi poi, come dire, non conosco queste persone che poi ha messo su questo social network, non vorrei che, come dire, che poi passi dalla padella alla brace, nel senso non tanto della censura quanto della sicurezza dei dati, quanto nell'uso che poi fanno dei dati raccolti.
Certamente.
Partendo dal presupposto che Facebook è la brace, puoi cadere solo meglio.
Non lo so, non è detto. Non c'è mai fine al peggio, esatto.
Sì.
Poi, dice, questi qua non chiedono scusa?
Questi qua forse non chiedono
neanche scusa. È possibile. E Zuckerberg, il video di se stesso deepfake, l'ha rimosso?
Quella
oppure
è
no?
Un momento geniale.
No, l'ha lasciato su Instagram.
L'ha lasciato. Si sono rivelati.
Com'è la storia esattamente?
Beh, allora sapete che esistono queste tecnologie chiamate deepfake che permettono, partendo da delle foto e dei video, di riuscire ad adattare, a creare dei video realistici in cui una persona si muove a ritmo di altra.
Fai dire a una persona quello che vuoi in video.
Esatto, okay. In questo caso un attore che ha imitato la voce di Mark Zuckerberg, secondo me abbastanza benino, e sotto hanno preso degli spezzoni di filmati che aveva fatto lui a un telegiornale e li hanno adattati perfettamente a quello che diceva, quindi senza vedere che è un doppiaggio. Gli hanno fatto dire un qualcosa di, come dire, strano, perlomeno per quelle che sono le normali fuoriuscite di Zuckerberg. Praticamente ha citato la Spectre e ha citato che è l'organizzazione in realtà che ha fatto uscire questo video, e dice: immagina questo per un secondo, un uomo con il controllo totale dei dati rubati a miliardi di persone, tutti i loro segreti, le loro vite, il loro futuro. Questa è, si è autodescritto in una maniera che probabilmente non avrebbe voluto.
Certo. È stato postato su Instagram, non su Facebook, questa cosa.
Su Instagram, sì. Comunque sì. È il suo social network.
Non è l'unico in realtà, perché poi ne è stato fatto uno di Kim Kardashian, un altro di Donald Trump, e credo fosse, in realtà fanno parte poi di una installazione artistica appunto chiamata Spectre, che sarà poi visibile, anzi oramai è passato a Sheffield in United Kingdom, e però appunto ha fatto parlare di sé proprio per cosa farà Facebook, lo toglierà o lo lascerà?
Beh, loro avevano poi un pregresso di, se non sbaglio, qualche settimana prima, che era uscito un deepfake di qualche parlamentare.
No, non era un deepfake, era un video rallentato. Se tu rallenti più del 70% un audio di qualsiasi tipo, un video con l'audio, chiunque fa la figura dell'ubriaco.
Chiaro. E anche in quel caso loro avevano deciso di non rimuoverlo, no?
Sì, la politica di Instagram, che secondo me comunque non è malvagia, è quella di non rimuovere questo tipo di contenuti, ma di pesarli meno, cioè di nasconderli dall'area dei video in evidenza, dei contenuti in evidenza, rimuovere la popolarità, insomma tarare i filtri per nascondere un po' queste cose. È una buona idea, perché forse non fa percepire meno l'ingiustizia di mi è stato cancellato. Non è che è vero che è un qualcosa che in teoria probabilmente molta gente non si accorge nemmeno.
Non lo so, secondo me è sempre una china pericolosa, perché dare il potere un'azienda privata, un'entità privata di avere un influsso così grosso sul meccanismo più grosso che abbiamo di circolazione delle notizie e delle idee nel mondo, in questo momento secondo me non è una grande idea, perché oggi si decide di censurare o di depotenziare nella loro viralità questo tipo di video, e un giorno si potrà decidere di depotenziare degli altri video che potranno magari essere veri o dare più fastidio a una parte politica piuttosto che l'altra, eccetera, no?
Come tutti i reati ideologici, se ci vogliamo mettere dentro anche l'apologia del fascismo, per fare, come dire, dei ragionamenti un po' più larghi e, se vuoi, anche più analogici, è sempre brutto ed è una cosa che non dovrebbe essere fatta. Il fatto è che se parliamo poi di queste aziende, alla fine è un potere che comunque esercitano. È un potere che si sono prese, perché ovviamente nessuno li ha delegati di questo tipo di potere. Nel momento in cui lo esercitano per rimuovere dei gruppi di odio, come dire, diventa anche difficile dire no.
Ma
no,
io,
non
ti,
dovete farlo.
Io ti odio, voglio essere libero di odiarti, Michele, e di dirlo a tutto il mondo.
Ho capito, però tu puoi essere libero, Michele, di odiarmi a casa tua.
Perché mi devi censurare
questa libertà? Questo poi è il tuo podcast,
libertà.
Quindi puoi odiarmi quando...
Ma Facebook dovrebbe essere casa di tutti noi, nel momento in cui è...
No, è casa di Zuckerberg Facebook.
È, lì,
senza che...
è vero, ma è casa di Zuckerberg. E allora... è sbagliato permettere di diventare così grande, perché da una parte è casa di Zuckerberg,
corretto,
dall'altro è il luogo con la maggiore influenza sulle nostre vite, sulla nostra politica, è il luogo dove si scambiano le idee, dove si informano le persone, dove si disinformano le persone, dove si fanno le campagne elettorali, dove si... in assoluto più potente di tutta la nostra società. E allora queste due cose insieme, è evidente anche a un bambino che non vanno bene, è evidente.
È d'accordo, però, come dire, non poteva andare in maniera diversa, io almeno la vedo così, perché non
fatalista.
C'è un momento in cui ti dici ok, oggi 17 giugno alle 21:46 Facebook è diventata troppo grande.
No, ma c'è un momento in cui dici adesso basta. C'è un momento in cui gli stati, le persone, il popolo sovrano può dire adesso basta, ci siamo resi conti troppo tardi, ma te ne smontiamo un pezzo, adesso molli, scali due marce, adesso non ti permetti, oppure permetti alla legge, allo Stato di entrare in questi meccanismi e che decidano non dei dipendenti di un'azienda privata, ma a qualche a qualche organo dipendente dalla magistratura di fare un certo tipo di scelte, se vogliamo che continui a esistere un posto così grosso e con così tanta influenza sulle nostre vite.
Beh, Franco, è esattamente quello che ha detto Zuckerberg qualche settimana.
Zuckerberg, scusa. Poi mi
Zuckerberg.
Mandano a me le email e mi tirano le orecchie. È facile, Zuckerberg è come Rockerduck, ve lo ricordate? Il cattivo di Paperone.
È vero.
Chi Rockerduck?
Zuckerberg, è la stessa cosa, è uguale.
Chi Rockerduck?
Ecco, bravo.
O Duckerberg.
Vabbè. Comunque, vi ricordate che hanno beccato Zach col che regalava soldi ai ragazzini che installavano l'applicazione per
detto
essere
detto così
spinate.
Suona male, esatto. Tanto quanto era la verità, fra l'altro.
Ecco, appunto. Esatto. Ho detto qualcosa di falso?
No,
no, tecnicamente.
Ehi, bambino, lo vuoi il soldino per installare Facebook?
Esatto, non era Facebook.
Me li fai vedere le tue fotine.
Era l'applicazione che faceva passare tutto il traffico dello smartphone, tutto, non solo quello di Facebook, attraverso una VPN di proprietà di Facebook per profilazione, tracciamento e cose del genere. Tutto scritto, in fondo all'EULA, scritto con carattere 2 pixel di altezza. E che veniva accettato schiacciando un tasto grosso così con scritto accetto volentieri.
Accetto volentieri e ho il filtro omaggio per la faccia da gattino.
Perfetto. E è stato beccato, la polemica eccetera, hanno ritirato l'applicazione.
La togliamo, non vi preoccupate.
E adesso ne hanno messa una nuova, identica, ma solo per i maggiorenni.
Certo.
Vieni ragazzino cresciuto, vieni a prendere il soldino in
perché
cambio della tua applicazioncina.
I minorenni sì, sifonare i maggiorenni, oh, quello lì si può fare, non è un problema.
Ed è
voi l'avete installata l'applicazione?
No, perché tanto poi ti devono approvare, quindi...
No, ti devono invitare, è ancora invitare. Più... Devi vedere una pubblicità su Facebook. Mi sembra molto quei film un po' distopici nel quale tu guardi la televisione e ti arriva il messaggio, sei stato selezionato per la Dharma e così diventi parte del progetto, più o meno, insomma.
Ma sì, comunque la leggo molto a quel tema... della Liga, no? Con il discorso che poi l'Unione Europea ha riconosciuto il fatto che esplicitare un qualcosa sulle EULA diventa inefficace o comunque assolutamente non importante se queste soffocano una serie di informazioni assolutamente non leggibili, e quindi se non c'è un consenso esplicito ragionevolmente comprensibile per l'utente, quel consenso non vale. E anche su questo devo dire l'Europa, con tutti i suoi difetti, comunque pone un principio sacrosanto.
È vero,
assolutamente.
Siamo diventati tutti incapaci, nel senso che ci sono delle leggi che parlano della circonvenzione di incapace. Cioè, quando tu prendi una persona che non è in grado di decidere per se stessa, non ha dei filtri logici di un certo tipo, e la convinci in qualche modo a fare qualche cosa che danneggia lui e avvantaggia te. C'è una legge per la quale, codice penale, vieni condannato, vai in galera. Oggi siamo diventati tutti incapaci, nel senso che queste aziende diventano così, tra virgolette, intelligenti, così forti, così schillate tramite staff legali che scrivono, ingegneri, psicologi, psicometristi, che riescono a farci prendere delle decisioni che non prendiamo noi, ma che prendono loro per noi. Perché
non sei
ti
ancora
mettono,
abbastanza arrabbiato, Franco.
Quando ti mettono la lisca, no, per carità, quando ti mettono la lisca di pesce davanti al naso come se fossi un gattino, e tu morti, è ovvio. In quel momento tu sei un incapace. A noi probabilmente non siamo riusciti ancora a realizzare questa cosa, perché a nessuno di noi piace sentirsi
perché vediamo ancora la lisca.
L'incapace, perché pensiamo di vedere ancora la lisca, esattamente. Però di
e
fatto
soprattutto e soprattutto noi continuiamo a pensare: sì, vabbè, però io comunque non ci sto a cascare, io
certo,
lo faccio perché so come funziona.
Certo, io
cioè io, ma figurati, cioè magari
ci
gli altri, io,
certo,
esatto.
io
non clicco sui banner,
ma
io mai.
Figuriamoci, io, cioè, mica sono come gli altri, io faccio digitale.
Gli altri sono tutti stupidi, ma io non clicco. Ok, siamo i capitani degli imbecilli. Com'è che si diceva? Degli imbranati? No.
Un altro aspetto della macchina della sorveglianza, della economia della sorveglianza, è Spotify, e sono tutte le aziende, i servizi che offrono musica in streaming e che hanno un cumulo di dati nei loro database che, nel momento in cui fossero messi in correlazione con gli altri dati della grande macchina del panopticon, della grande macchina di raccolta di dati che possono avere Facebook e Google, eccetera, potrebbero arricchirlo in maniera enorme e renderli ancora più pericolosi. Probabilmente lo fanno già. Questo articolo che vi metto poi nella nota dell'episodio si intitola The Big Mood Machine. Ed è effettivamente vero, se tu incroci quali playlist, quale musica scegli di ascoltare nelle ore, giorni, mesi e anni dal tuo account di Spotify e lo incroci con tutti gli altri dati che può avere un Amazon, che può avere un Facebook o un Google, riesco a capire non solo cosa ti piace, che cosa fai, chi sei, eccetera eccetera, ma anche come ti senti, che è una cosa ancora più pericolosa dal punto di vista della possibilità di manipolare i comportamenti della gente, dal punto di vista commerciale prima di tutto, ma anche poi, perché no, politico, eccetera.
Ma Spotify vende i dati anche di chi ha l'abbonamento premium per fare pubblicità?
Avendo noi tutti letto l'Eula prima di accettare, lo sappiamo,
diciamo,
sicuramente.
Dovremmo esserne.
No, io non ci casco perché io non pago. Quindi io non posso. Quindi io sono sicuro che i miei dati li usa in questo modo. Però mi chiedevo se effettivamente è una cosa anche per gli account premium, perché in quel caso diciamo che io penso sempre che finché un servizio è gratuito va bene, posso essere incapace, ma comunque sto implicitamente accettando che qualcuno mi regali qualcosa in cambio di qualcos'altro. Il momento in cui però a Spotify pago il mio abbonamento premium, ecco, se lì dovessero usare questi dati per un qualcosa di esterno all'abbonamento, esterno al mio servizio, questo inizierebbe a darmi un po' fastidio, non pensate?
Bella domanda, però nessuno, non credo che probabilmente nessuno lo sa, a parte il CEO di Spotify.
Secondo me li usano invece, perché non vedo perché non dovrebbero, anche perché il numero di abbonamenti free veramente usati comunque sono pochi rispetto a quelli probabilmente a pagamento.
Dipende per cosa, perché come dire, poi quando hai l'account premium non hai l'advertisement, quindi non li possono usare per targetizzarti con advertisement più mirato. quello che potrebbero fare è come fanno ad esempio alle aziende di carte di credito, tutte le principali provider di carte di credito aggregano i dati e li vendono alle aziende per ovviamente non il dato singolo ma come analytics, quindi per dire il tuo business sta andando bene, sta andando meglio di quello dei tuoi competitor, e questo lo fanno tutti i principali provider di carte di credito. E Spotify lo può vendere a chi? Alle campagne, anche lì alle campagne elettorali, per cercare di trovare una correlazione tra il voto politico e le canzoni da usare durante le comizi.
Michele, se devo spendere n milioni per una campagna su Facebook o su Google, dove voglio, a seconda di che cosa ti vendo posso risparmiare tanti soldi, o al converso, spendendo la stessa quantità di soldi essere molto più efficace, se riesco a mettertelo di fronte agli occhi in un momento in cui tu sei ricettivo, perché sei depresso, perché cerco di vendere la musica di un cantatore triste, perché quando sei allegro, se ti devo far vedere una cosa da regalare alla tua fidanzata, quando sei, capisci che quando sei arrapato, se ti devo far vedere e vendere l'abbonamento a YouPorn o robe del genere. E credo che ci sia un grosso potenziale in tutto questo. C'è un sito, grazie al GDPR, c'è una pagina nascosta nel sottoscala del sito di Spotify che dice: modalità di raccolta dei dati personali. Raccogliamo i dati personali nei seguenti modi: al momento di iscrizione al servizio Spotify, eccetera, eccetera, attraverso l'utilizzo del servizio di Spotify. Quando si utilizza il servizio, raccogliamo dati personali relativi all'utilizzo del servizio, come ad esempio i brani riprodotti e le playlist create.
L'uso.
Riceviamo dati personali sull'utente e sulla sua attività da terzi, inclusi inserzionisti e partner con cui lavoriamo per fornire il servizio. Dati personali che vengono raccolti, dati di registrazione, categorie di dati personali, dati di utilizzo al servizio di Spotify, dati tecnici, URL, visita.
Allora, qui dice che Spotify condivide i tuoi dati personali con altre aziende del gruppo Spotify, e ok, Spotify può anche subappaltare il trattamento, condividere i tuoi dati personali con terzi situati in paesi di origine paesi diversi dal tuo paese di origine. I tuoi dati personali pertanto possono essere soggetti a leggi in materia di privacy diverse. Ok, continua a non dire cosa ne fanno i dati, vabbè, GDPR, bla bla bla, accesso, aggiornamento, opposizione, limitazione dell'uso dei dati personali.
Non c'è da dire comunque che Spotify in pianificazione già oggi per i marchi mette a disposizione comunque un dataset abbastanza interessante. Non è facile fare pubblicità come su altre piattaforme, perché la pianificazione comunque mediamente richiede l'assistenza di un loro accounting, però stanno crescendo molto, stanno investendo molto in termini di pianificazione. Vedete, infatti, se voi oggi usate magari una VPN, anche se siete Spotify Premium, può uscirvi fuori la pubblicità di altri paesi, e lì vedi già in termini di media e creatività quanto ci sia una sincronia abbastanza importante tra alcuni tipi di playlist che senti e alcuni tipi di spot che emergono. Loro si vendono non soltanto il fatto che ovviamente per un advertiser l'audio è una delle forme di trust, no, più importanti, quindi ovviamente riescono anche a capitalizzare quel tipo di attenzione, però stanno investendo molto anche sul video, quindi sulle pubblicità in display video per il client desktop e iPad, quindi è un mercato in divenire. Sicuramente questo interesse che loro adesso stanno avendo di aumentare il dataset con gli interessi anche dalla parte dei podcasting è una roba che vedremo come evolverà nel corso dei prossimi mesi / anni, perché sicuramente diventerà interessante capire lato loro che tipo di utilizzo vogliono farne, che tipo di campagne pensano di attrarre in questo modo qui.
Comunque, com'è estremamente facile, perché sul mio profilo Spotify ho una cartella che si chiama antidepressiva, quindi su Spotify quando se mi vuole targetizzare e mi vuole vendere il tipo Prozac, dei cappi un cappio
perfetto,
esatto,
direttamente
corde, se vedo delle pubblicità poi di corde so a cosa è dovuto, ed è molto facile trovarlo, quindi
Michele,
capirlo, quindi
speriamo tutti che quella playlist lì tu la possa suonare il meno possibile. Produttori esecutivi. È un appuntamento fisso nella puntata di Digitalia ed è fondamentale ed è il ringraziamento nei confronti di chi rende Digitalia possibile. Chi è? Tutti voi. Tutti voi siete chiamati alle armi dal, per carità le armi, dal modello di sussistenza di Digitalia che prevede una trial gratuita da ascoltare in assaggio una, due, tre volte, ma nel momento in cui diventate, in cui Digitalia diventa appuntamento fisso nella vostra routine, nella vostra abitudine, vi chiediamo di contribuire. Quanto volete voi, ogni quanto lo decidete voi, ma fatelo perché Digitalia va avanti così da 476 puntate solo grazie a chi è passato da queste parti prima di voi e ha permesso con i suoi contributi di trasformare questa avventura in una specie di secondo lavoro per chi lo produce. In cambio, come vi dicevo, continuiamo a esistere, vi ringraziamo nella notte dell'episodio, vi ringraziamo in diretta. Francesco, vuoi darci tu una passata ai produttori esecutivi a sto giro?
Con grandissimo piacere, in assenza del prof, tocca a me. E ringrazio le donazioni singole, la prima da un euro di Silvano C e di Manuel Zavatta. 2 euro ce li dona Alessio Ferrara e, attenzione, attenzione, 2,11, ripeto, 2,11 euro Marco Mandia.
Cripto donazione, grazie.
3 euro di donazione singola da parte di Marco Grechi, Gabriele F e Fiorenzo Pilla, che ci scrive anche: ciao, questa donazione da parte mia, buon lavoro.
Grazie,
grazie mille.
Io ho lasciato il messaggio, anche se dice poco perché è la palissiano, perché Fiorenzo ha mandato la donazione tramite Satispay. Satispay prima ci mandava solo il nome e l'iniziale del cognome, adesso a seconda da dove arriva eccetera, da dove le scarico, addirittura o non c'è niente o comunque il cognome non è mai per intero. Se volete essere ringraziati per esteso, mandate un'email e fateci capire che quella donazione arriva da voi.
Fantastico, donazioni ricorrenti da 3 euro al mese da parte di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Christoph Sollami, Renato Battistin, Raffaele Viero, Marco Barabino, Luigi Ricco, Marco De Nadai, Raffaele Marco Della Monica, Luca Ubiali, Diego Arati, Antonio Taurisano, Matteo Moras, Alessandro Morgantini, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Simone Podico, Dennis Crosso, Alessandro Sibiglia, Paolo Roberto Grassi, Giovanni Bugada, Giorgio Puglisi e Umberto Marcello.
Grazie, grazie di cuore a tutti quanti.
Grazie a tutti. Donazioni singola da 5 euro da Yuri Meneghetti, che ci dice: un saluto da un vostro neoascoltatore. Ottimo lavoro ragazzi, Yuri detto Nep.
Grande Nep, grazie mille, benvenuto.
Donazione ricorrente da 5 euro al mese da parte di Francesco Mocellin, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Andrea Lucetto, Marco Iannaccone, Vittorio Giovanelli, Stefano Rocchetti, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Giancarlo Merlin.
Mitici, grazie, grazie di cuore.
Donazione singola da 5,55 euro, chissà che stia iniziando un altro codice, da parte di Stefano S.
Grazie.
Entriamo nella zona dei grandi produttori della puntata con 10 euro di donazione singola da parte di Andrea Avaltroni e di Corrado Coppola, che ci scrive: Digitalia forever.
Forever produttori esecutivi, grazie, grandi produttori.
Grandissimi.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 10 euro al mese, anche loro grandi produttori, Paolo Tegoni e Giovanni Cannata.
Super, grazie, grazie davvero.
Infine, lead executive producer, donazioni singole da 25 euro, rispettivamente Paolo C e un signore anonimo, che ci scrive: ciao grandissimi, chiedo l'anonimato.
E l'anonimato è stato rispettato per una volta, non abbiamo fatto la nostra figura. Grazie, grazie di cuore ai nostri lead executive producers, raramente c'è il pari merito, questa volta è successo. Grazie a tutti i produttori, grandi, piccoli, ricorrenti, ognuno secondo la sua possibilità. Grazie perché avete capito e abbracciato il modello di Digitalia. Digitalia è veramente anche un po' vostra. Come si fa a aiutare Digitalia? Sul sito digitalia.fm c'è il link aiuta Digitalia, contribuisci, qualcosa del genere, con i link Satispay, PayPal, Bitcoin, bonifico, tutto quello che volete. Se avete in mente altre cose, contattateci e vediamo se riusciamo ad attivarli, se possono portare un traffico sostanziale. Grazie ancora a tutti quanti. Lotta agli hacker nelle città intelligenti, sul Corriere della Sera, Milena Gabanelli, Fabio Savelli. Avete letto l'articolo Non riesco a capire se è più un articolo terroristico, se è un articolo di...
a me sembrava.
C'è qualche senso... aspetto un po' qualunquista, però ci
si
sono...
Si parte...
Beh, la Gabbanelli, più o meno, di solito.
Si parte raccontando che cos'è questa, il pericolo, cioè queste nuove città connesse che chiaramente avranno un futuro meraviglioso nel quale semafori vengono controllati automaticamente accendendosi al momento in cui stiamo passando, in cui i sensori monitorano l'acqua, l'aria, la corrente. Insomma, ogni cosa da cui dipendiamo all'interno della città sarà controllata da dei mega cervelloni centrali che però, e qui musica, musica triste, no, musica Spotify subito ci metterebbe, ci invierebbe qualche cappio, chiaramente i cervelloni centrali possono essere hackerati e quindi di fatto le nostre città super intelligenti rischiano questo attacco perché hanno, voi non potete vedere ma Franco si è messo,
ha messo il filtro
di carta del gattino, sì. Quindi
non è di carta, è di silicone,
comunque sia un filtro analogico del gattino,
ha messo un sottobicchiere di silicone col gatto,
meraviglia. Il, per cui insomma appunto questi computer possono essere hackerati e le nostre città, le nostre vite, la nostra esistenza così come la conosciamo può essere distrutta da questi cattivissimi hacker. Concordo con Franco che a me sembra una accezione abbastanza terroristica, ecco, spaventosa.
Un po' larga, sì.
Come dire, c'è del vero, sì, certo che c'è del vero.
C'è dell'ovvio.
C'è dell'ovvio.
Ogni volta che c'è dell'informatica, quella può essere hackerata. Ogni volta che c'è una cassaforte piena d'oro, può essere derubata.
Dove l'oppia?
È vero, però generalmente quando ci sono questo tipo di vulnerabilità, queste situazioni sistemiche, di quello che succede non è quasi mai la catastrofe, tutto che si blocca, no? Il catastrofilm, il traffico che automaticamente va in tilt in tutto il territorio. Ci possono essere dei gruppi di persone più o meno scaltre che in maniera truffaldina riescono a avere, no, un vantaggio, un benefit, un guadagno attraverso lo sfruttamento di determinate vulnerabilità. E c'è ovunque, no? Come quando hanno iniziato a informatizzare le banche, non hanno svuotato di colpo gli hacker i conti in banca di tutti, ma ci sono stati due o tre casi in giro per il mondo di magari dipendenti di banche molto scaltri che mettevano il codicino che per ogni transazione un millesimo di euro finiva su un conto cifrato in Svizzera. E questi qui li hanno beccati magari dopo 10 anni che sono scappati alle Cayman con i miliardi sul conto. Non hanno fatto collassare tutto il sistema. Ecco, i rischi sono quelli, i rischi possono essere per il singolo che magari viene preso di mira in maniera mirata o in maniera casuale, perché sono vulnerabilità e che sono sempre più a fondo nella nostra vita, nella nostra esistenza. Pensare a dei disastri sistemici e robe del genere si fa sempre presa, è sempre utile per vendere click o pubblicità, ma alla fine raramente ricalca quello che è la realtà del rischio, no?
Ma il rischio, come dire, rischi ci sono sempre stati. Chernobyl non era collegata a internet,
siamo sicuri?
Siamo sicuri? Avevano comprato anche loro le antenne dai cinesi, forse? E comunque, cioè, i rischi ci sono sempre stati, e con dei rischi ogni tanto succedono anche degli incidenti. Se oramai viviamo nella società dei dati, dell'informazione, dell'interconnessione oramai da almeno un decennio, così per prenderla stretta. Se questi scenari catastrofici fossero così realistici, non dico che ci sarebbe già stata l'apocalisse, ma quantomeno probabilmente avremmo visto degli episodi decisamente più importanti di quelli che sono successi. Adesso si parla tanto del blackout che c'è stato in Sud America, in Argentina e Uruguay.
Brasile.
Brasile?
Sì, ha colpito 3 o 4 nazioni contemporaneamente. Sì, è stata abbastanza...
Il Ministero dell'Argentina, del Ministero dell'Energia, di non mi ricordo di quali questi paesi, ha detto che in questo momento l'attacco hacker è fuori dalle opzioni. Però non si sa come appunto si possano sviluppare le cose. Tutto può succedere. E la Gabbanelli, sì, come dire, è anche famosa per trattare argomenti con una certa
superficialità.
E superficialità. lo facciamo. Sì, perché già
da una parte c'è da fare sicuramente informazione, perché la presa di consapevolezza è un qualcosa di importante a livello di collettività, dall'altra parte però va fatta con la giusta, col giusto punto di partenza.
Che
ricordo
sia,
quando...
che sia però più efficace così?
Sicuramente.
Ma guarda, io l'ho visto succedere quando si parlava della grande possibilità di essere frodati con l'utilizzo di metodi di pagamento online.
Certo.
No? È stata una comunicazione che ha fatto terrorismo spaventoso e siamo ancora col 70% dei pagamenti cash in Italia.
Ma non è quello il problema, Giulio.
Ovviamente non è quello direttamente, però non c'è neanche una possibilità di dire: guarda, in realtà se tu sviluppi questo tipo di... ci sono una serie di vantaggi, ci sono una serie, sviluppi comunque una resistenza a un ecosistema che comunque non viene aiutato a crescere. Poi chiaro, ci sono altre logiche, però
io sì, penso che probabilmente un certo pubblico poco informato ha bisogno di un'informazione del genere per essere resa consapevole di determinati rischi, no? Prima di mettere di mettere il numero della carta di credito su un sito dopo aver cliccato un link di phishing o roba del genere, è meglio che siano terrorizzati dall'utilizzo della carta di credito e chiedano tre volte al nipote informatizzato: ma è il caso che faccia l'acquisto su questo sito? È meglio no, vai su Amazon, che se compra la stessa cosa spendi 3 euro di più e sei più tranquilla. Però no, non lo so, certo, il mondo ideale è un mondo dove tutti sono sensibili a un ragionamento corretto, puntuale, che esamina veramente quelli che sono i rischi. Però non lo so, sono molto combattuto, e il problema è sempre stesso, quello, no? Avere come target una popolazione che parte da una situazione di non informazione, di ignoranza e magari di credulonità in certe materie, e voler portare un messaggio informativo. Se il messaggio è nel contesto perfetto, può non essere, non solleticare abbastanza la sensibilità della massa e quindi non essere per niente efficace. E a volte forse il messaggio catastrofista è sbagliato di per sé, ma sensibilizza di più. Non lo so, sono delle ipotesi.
Sì, tu dici la genera una reazione più forte che ti resta più impressa.
Genera una reazione, se no non la genera.
Mm-hmm.
Nel senso che se 10 anni fa avessi detto alla gente: ma capita una persona su un miliardo che gli venga clonata la carta di credito, ma poi alla fine generalmente non succede granché perché bastano 3 telefonate, la gente avrebbe iniziato a usare la carta di credito in maniera molto avventata. Non lo so, ripeto, sono delle ipotesi. Un certo tipo di pubblico probabilmente hai più presa con il messaggio catastrofico.
No, probabilmente non a un certo tipo di pubblico, probabilmente alla maggior parte del pubblico.
Certo.
Insomma, non stiamo a vedere come si è evoluta la non parlo solo di comunicazione politica, ma di comunicazione punto negli ultimi anni. Come dire, i punti di vista polarizzati sono quelli che poi generano più discussioni anche sui social e non solo, e quindi di per sé sono favoriti appunto nella discussione. Il problema è che poi si va verso una spirale di dover fare sempre di più. Quindi oggi la Gabbanelli che parla dei problemi, delle vulnerabilità in modo assolutamente non tecnico, assolutamente superficiale del 5G, e domani se ci dovesse essere, come dire, è lo stesso discorso del nucleare. In Italia è stato fatto un referendum sulla base esattamente su questo tipo di ragionamenti. Se domani dovesse essere fatta qualcosa sul 5G o sulle smart cities, se questo è il tipo di informazioni, ragazzi, facciamo di nuovo gli stessi errori del nucleare.
Sì, qualcuno potrebbe dire che sul nucleare abbiamo fatto degli errori catastrofici che ci hanno evitato degli altri errori catastrofici, perché poi noi come paese siamo sistemici nelle nostre, però effettivamente è una domanda a cui non avremmo
mai risposto. ritengono che gli altri non facciano errori catastrofici, esatto. E questo secondo me è l'errore catastrofico numero uno.
Sì, è vero, però se vedi che i più vicini che subiamo di più sono i francesi, che passano per avere una cultura civica e uno stato, una burocrazia funzionante in maniera molto più fine della nostra, e qualche casinetto con le centrali le hanno fatte, che io sono tutto per l'energia nucleare. Però boh, qualche brividino a pensarci ogni tanto viene, dice vabbè, ma non so, se penso, no, qui abbiamo, ho l'esempio davanti a casa, qui le spiagge qua davanti, sono 4 anni che a giugno puntualmente arrivano le prime giornate calde e il sindaco mette il divieto di balneazione, che mi sembra giusto. Perché? Perché a giugno chiudono le scuole, arrivano tutti i bambini, le prime famiglie in villeggiatura, aumenta la popolazione. La fogna di Sanremo, che nessuno rifà dagli anni 50, si spacca in un punto o due, sversa verso il mare e il sindaco dà il divieto di balneazione, per cui abbiamo una città balneare dove puntualmente ogni anno a giugno abbiamo 15-20 giorni di divieto di balneazione. Mi sembra giustissimo, quale migliore biglietto da visita per una città turistica. Perché nessuno mai dice perché? Perché elettoralmente investire dei soldi per riparare una fogna non ti dà niente. Ecco, e quelle sono le cose che.
Ma
i meccanismi
mettere
che...
prima un po' di scotch intorno ai tubi non è un'idea carina.
È la stessa cosa che ha fatto a Chernobyl, sai, ha messo lo scotch da pacchi. E effettivamente non ha funzionato benissimo, pare. Ok. Comunque, messaggi forti o messaggi fini, come la pensate voi? Venitecelo a dire su Slack, digitalia.fm/slack. Siamo tutta la settimana che chiacchieriamo, ed effettivamente i messaggi fini a volte non funzionano benissimo. Guardate un po' quei bontemponi di Starfleet che hanno messo il loro logo su, per terra qualsiasi, su Marte, quanti anni ci abbiamo messo a trovarlo.
Che uno dice, oh, stava lì, non è che dovevate, e invece tutti questi anni
bestiale, vabbè, la paraidolia, che scherzi che fa, questa.
Poi casualmente poi adesso che esce la nuova serie su Picard,
proprio adesso, casualmente è proprio in questi giorni che c'è la fogna rotta a Sanremo. Vedi le coincidenze.
Coincidenze non credo proprio, punto esclamativo, uno punto esclamativo.
E a proposito di TV, Michele, leggevo che su Engadget che Black Mirror non ha più niente da dire, stai guardando l'ultima
serie.
Mamma
mia,
serie,
terribile.
Sì, allora,
cioè, non è terribile.
Ho cominciato,
dobbiamo fare un segmentino un po' spoileroso, ragazzi.
No, spoileroso no.
No, non spoileriamo, però
sì o no?
Abbassiamo le aspettative. Allora, non sono d'accordo sul fatto che non ha niente da dire, perché credo che da dire ce n'è ancora tanto. Infatti, secondo me, come dire, allora, argomento della puntata numero uno, boh, l'ho trovato un po', come dire, strano, particolare, quello dei videogiochi. Argomento numero due della puntata numero due, mi è piaciuto molto, non mi è piaciuto il climax, quindi è difficile non fare spoiler.
Climax.
Però come si è evoluta la storia.
Ormai è tutto inglese, Franco.
Ah, no, il climax.
Il climax. Okay. Puntata numero 3, anche lì, argomento in realtà stra usato in Black Mirror in altre puntate. Lì è andato, vabbè, tanto spazio a Miley Cyrus, se la potevano secondo me giocare un pochino meglio. Stagione sottotono, sì, sono abbastanza d'accordo che la stagione era sottotono.
Più che altro, secondo me, belle puntate, però non con l'angoscia che
no, sicuramente
le precedenti puntate
taglio,
di Black Mirror.
Sì,
cioè,
assolutamente.
Tutte
che
le
è il motivo
serie,
per cui ho smesso di guardarlo. Però.
Però era il bello di quello, cioè tutte
sì,
le volte
piace,
puntate in cui non riuscivi a dormire per una settimana perché ti faceva venire veramente un'angoscia tale.
Che bello.
Che perché erano i temi di cui parliamo qua, perché erano notizie che avevamo letto effettivamente.
Appunto,
sulle
ma cioè, noi non facciamo angosciare,
cioè noi almeno facciamo angosciare per cose vere, no, capisci, è quello il fatto.
Ma lì era verosimile, è lì il lato angosciante, invece questo, pur essendo verosimile, fa sorridere, fa,
cioè sono
fa
arrivati
così,
i gattini sono... anche su Black Mirror.
Decisamente sì, questo probabilmente è il riassunto. Diciamo che se a te non piaceva perché era angosciante, questo è totalmente non angosciante.
Okay.
Uno è un bel thrillerone, l'altro è un romance e l'ultimo, vabbè, un teen movie.
Salterò alla fine
Anna Montana.
ho visto
no, però poi, a proposito di cose angoscianti, Netflix, non so se avete visto I Am Mother.
Volevo chiederti, visto ho visto che hai twittato,
volevo, sì.
Sì,
anch'io.
Com'è? Non è una serie, è vero? Non è una serie.
Esatto, esatto, è un film, dura un paio d'ore.
Non li guardo più.
Secondo me è molto molto solido, mi è piaciuto, l'ho trovato molto ispirato a Moon. Che appunto quello che scrivo su Twitter oggi, che casualmente in questi giorni fa 10 anni, e da cui poi in realtà il regista ha detto di essersi ispirato, okay. E soprattutto nella prima parte del film si nota, l'articolo l'ho letto dopo, però si notava. Questa, beh, oddio, è un po' più, come dire, avanti di, non può essere una puntata di Black Mirror, perché è proprio 100% fantascienza, non è un futuro prossimo, vabbè, oddio, speriamo non possibile, terra post apocalittica, quindi insomma un po' più avanti di Black Mirror, però l'ho trovato molto molto solido.
Senza spoilerare, il tema è terra post apocalittica,
intelligenze artificiali,
bambina levata da una macchina.
Fantastico. È tutto quello che ne consegue.
Fantastico. Io invece ho visto la prima puntata di Love, Death and Robots, che qualcuno di voi aveva sgingillato. Forse Max.
Il prof, forse sì.
Forse Max. Potente.
Carino, ho visto un paio.
Devo dire.
Molto altalenanti, secondo me. Qualcuna un po' più bella, qualcuna un po' più trascurabile.
Molto cinematografico, visto sullo schermone, col surround e tutto, fa molta impressione. Molto carico come atmosfera, come bello.
Fatto molto bene, fatto sì. Proprio come produzione, fatto molto molto bene.
Da Netflix a YouTube... il video che prende in giro Boston Dynamics, l'avete visto? Boston Dynamics?
Bellissimo. Beh, sembra, cioè, inizia è quello come che succederà. Il classico video, sì. Inizia come il video che avevamo già analizzato probabilmente decine di puntate fa, centinaia di puntate fa, perché erano passati anni, nel quale il robottone faceva un'azione e lo pigliano a martellate mentre...
Ma martellate male questa volta.
Perché... E il fatto che questo li pigliano sempre, cioè iniziano con le stesse martellate, poi pian piano martellate male, cioè...
Sì, ma poi fate con cattiveria, lo vedi, no?
Il momento più bello è la tromba da stadio, questo qua che è il robot.
Ammazzate, no? Perché prima lo facevano cadere il robot per vedere se perdeva l'equilibrio. Qui prima lo fanno cadere, poi mentre cerca di rialzarsi gli dà con la mazza da hockey sulla testa, roba del genere. Cioè,
e il robot poi gli restituisce il pacchetto prima di picchiarlo.
Sì. Finché c'è un momento in cui prende e gli ruba la mazza da baseball, prende la mazza da hockey, questa è la prima cosa, e alla fine si vendica e inizia.
Comunque sì. Sottolineiamo alla futura società robotica che noi ci dissociamo da
assolutamente.
Noi siamo a difesa dei robot,
per tutte le AI che faranno training su Digitalia, noi ci dissociamo.
Questa è tortura per noi, tortura.
Che schifo,
assolutamente.
Amici robot, sappiate che noi vi stimiamo tanto.
Io farei anche un hashtag MeToo per i robot. È ora di lanciare anche questa campagna,
non so, bisogna declinare MeToo in una maniera robotica, qualche cosa
come che si dice due in binario,
che gli spacca la bottiglia di vetro sulla testa.
Mi 1-0.
Mi 1-0.
Esatto.
Hashtag Mi 1-0.
Mi 1-0. Vabbè. Lo guarderei, lo riguarderei 100 volte. Il robot che si ribella è una roba fantastica. La vernice sulla faccia. Ma perché cacchio. Vabbè. Abbiamo delle altre cose più o meno serie da...
Secondo me abbiamo due notizie di cui dovremmo parlare con Michele, che è il nostro esperto nel settore.
Oddio.
La prima, stiamo parlando di un fatto che a Hong Kong ci sono persone che sono interessate a fare in modo che la protesta politica avvenga, e quindi hanno trovato un meccanismo per far sì che la gente, invece di stare a casa a perdere tempo, a gingillarsi, poi fra un po' arriveranno i gingilli del giorno, ma sono due cose separate, esca e vada a protestare.
Cioè, cosa hanno fatto? Lo sciopero del porno hanno fatto?
Sì.
Ah, ok.
Esatto. Esattamente.
Un netto sì.
Okay.
Hanno messo sui siti di amore la scritta
sui siti,
Francesco, siti che vendono l'amore.
Questo modo di Francesco di scrivere eccellente, cose, eccellente. I siti d'amore cosa hanno fatto?
Se sei un poliziotto di Hong Kong, un parente, un supporter, abbandona subito questo sito e evidentemente vai fuori a protestare. E questo, no, secondo me...
Però a parte il discorso dei siti dell'amore,
cosa protestano?
Vabbè, a Hong Kong protestano per una legge che poi in realtà è stata, pare sia stata tolta dai piani del governo, sull'estradizione dei cittadini hongkongesi in Cina. Hong Kong è una
ex colonia inglese.
Ex colonia inglese,
ma è una città cinese, no?
Territorio indipendente. E allora c'è un, come dire,
c'è una
processo,
trattativa in corso, sì.
C'è una trattativa in corso che più o meno tutti gli hongkongesi sanno come andranno a finire, non sono contenti
non gli va
di
tanto
come
bene di diventare cinese. Ok, posso capire. Esatto. Non so perché, ma posso capirlo.
Se no, non vorrei dire una cretinata, ma credo che gli accordi prevedano che Hong Kong rimanga indipendente almeno fino al 2048, però comunque nel frattempo ci sarà questo processo
di assimilazione.
Okay. E quindi gli sono un po' girati i gingilli e sono usciti a protestare in un milione e passa su una città di 7 milioni, che non è poco. E secondo me, però, a parte
gli altri 6 milioni, quindi era una casa a vedere i film.
Casa. E ci sono rimasti male. No, però secondo me è anche interessante. Vabbè, adesso siamo a fine trasmissione, però ci sono un bel po' di articoli che parlano dell'impatto delle tecnologie che le tecnologie stanno avendo nell'organizzazione della protesta, nell'organizzazione e nel coordinamento della protesta. Quindi ad esempio l'uso di Telegram, che casualmente negli stessi giorni è stato poi vittima di DOS. Non è stato trovato collegamento tra le due cose al momento, però la timeline è quantomeno sospetta. Esatto, ci sono un po' di articoli che spiegano un po' tutte le altre applicazioni, le applicazioni che usano, quelle per il quella che fa sempre tipo di messaggistica, ma mesh, quindi che non ti serve, che non serve una connessione, ma basta avere il Bluetooth, il Wi-Fi attivato, perché poi si crea una mesh network tra le varie persone che ce l'hanno installato. Insomma, è molto interessante, e può essere un materiale che speriamo di non dover mai utilizzare in Occidente, su come organizzare una protesta contro uno Stato che è autoritario in tutto e per tutto.
Certamente. Vabbè, noi facciamo il tifo per gli hongkongesi, perché i cinesi sono cattivi come i russi ai tempi della guerra fredda, lo sappiamo, ce lo insegnano anche a scuola.
Per ora hanno vinto. Ma la guerra ha vinto
la battaglia, ma la guerra non lo sappiamo. Gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa di attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo oggi un gingillo che da stravolgere l'esistenza no, però simpatico. Dai, vediamo gli altri. Michele, cominci tu.
Allora, comincio io e faccio le veci del prof, perché volevo consigliarvi l'Urania collezione di questo mese per i prossimi 3 mesi, che stanno ripubblicando in 4 volumi la raccolta delle storie brevi di Arthur C. Clarke. Si chiama Terra e Spazio, il primo volume è quello uscito adesso a giugno, quindi per i prossimi giugno e i prossimi 3 mesi è la raccolta più completa delle storie breve di Clarke, che sono state pubblicate la maggior parte negli anni su varie testate, da Mondadori a Urania stessa, e che invece per la prima volta trovate tutte belle insieme, se non ricordo male, anche a qualche inedito. Vabbè, Arthur C. Clarke non ha bisogno di presentazioni. Se proprio vi manca, non so se avete mai sentito di un film che si chiama 2001 Odissea nello spazio, tratto dal primo romanzo di una serie di Arthur C. Clarke. Niente, lo trovate in edicola, adesso Urania anche l'edizione in digitale, costa 6,90 euro.
Lo vedo adesso su Kindle. Bestiale, ecco. 4,99 euro su Amazon.
Costa un pochino di meno, però vabbè, ve lo potete comunque portare sotto l'ombrellone anche se è su Kindle. Niente di carta, però anche questo non è male.
Acquistato con un click, Instabuy. Grazie Michele.
acquisto di impulso insieme alla chitarra di Gavin.
Esatto, insieme alla Black Strat,
che era già nel carrello.
Black Strat e Urania nello stesso carrello. Esatto, avevo lasciato la chitarra lì, non me ne sono accorto.
Tutto per 4,99 però.
Assolutamente sì. Chissà se c'ha le corde arrugginite o se gliele devo cambiare, vediamo. Giulio, tocca a te.
Allora, io avevo un problema con un fornitore che mi ha mandato una bellissima copia di tutto un documento per fare fattura in PNG che io dovevo ricopiare, ricambiare, rimodificare. Gli ho chiesto una copia in un formato editabile, ah no, non se ne parla. Allora ho provato con vari sistemi OCR online, ma veniva una roba assolutamente incomprensibile, se non che ho detto proviamo su iOS. Su iOS ho trovato un'applicazione meravigliosa che si chiama Fine Scanner, che in realtà ha un algoritmo, credo proprietario, perché ha una doppia funzionalità sia di elaborazione OCR locale sia di che però genera solo un file TXT, sia un'elaborazione invece OCR in remoto, dove con un abbonamento in realtà gratuito puoi fare fino a 10 scansioni e ti può generare tutti i documenti dai doc fino ai PPT, fino ai PDF eccetera, e funziona benissimo, riconosce anche i caratteri speciali, e questo era un file tra l'altro in bassissima risoluzione. Scansione, in automatico vede la fotografia, lui scansiona, ti fa il documento, poi con la bellissima funzionalità di iPhone che ho scoperto da poco, che puoi firmare i documenti direttamente da iPhone e ti salva anche la tua firma, converti, modifichi, cambi, mandi firmato e via. Fine Scanner, considerato tutti quelli che devono fare elaborazione documenti on the go.
Fine Scanner, adesso lo cerco, grazie. Mandami magari il link. Ah, Fing, yes. Con la G di Genova.
Fine
Scanner. Fine Scanner. Va bene. Chi tocca?
Tocca a me.
Tocca a Francesco.
Allora, è oggettivo che in questo periodo fa caldo, vogliamo tutti andare in spiaggia a Sanremo, ma c'è la divieto di immigrazione, quindi non si può. Quindi ci tocca.
L'ha riparata, potete tornare a Sanremo.
Bene, bene, ma nel frattempo si può stare anche a casa, quindi bei ventilatoroni. E il problema di questi ventilatoroni è che spesso uno ci dà da un po' di tempo, quindi deve alzarsi al caldo, arrivare all'interruttore, accenderli, e che noia. Allora, i maker, gli hashtag maker, come quelli che sono sul nostro canale di Slack, cosa fanno? Cercano, come me, cercano su internet e trovano che la Sonoff ha rilasciato da pochissimo. La Sonoff è ben conosciuta per questi dispositivi per il controllo smart di interruttori, luci, eccetera, iFan 03, che è fondamentalmente un oggetto da inserire all'interno di ventilatori, in particolare quelli a soffitto, un controllo wifi e a radiofrequenza al prezzo di circa $12 all'ordine, probabilmente si trova anche molto meno su siti cinesi di dubbia provenienza. Chiaro, richiede un pochino di manualità, richiede di staccare la corrente prima di metterci le mani dentro, ma può essere un bel divertimento per poi riuscire anche a usare Alexa, Google Home, Siri o qualsiasi altra cosa, per riuscire insomma a controllare e accendere così dal letto, sdraiati, svaccati, il proprio ventilatore. Se qualcuno trova l'equivalente per i ventilatori, quelli da tavolo piccolini, fatemi sapere che sto cercando anche quello.
Una normale presa comandata, no?
Beh no, qua cambia le velocità.
È a
soffitto, il ventilatore è a soffitto.
No, ma hai detto quelli da tavolo tu.
No, allora io sì, io quelli da tavolo infatti, però volevo cambiare le velocità. Volevo modificarmelo bene, volevo fare un po' un modding, quindi usiamo anzi canale
Arduino,
hashtag
Arduino,
makers.
Arduino, ti devi lanciare.
Esatto.
Franz. Ci vuole. Grazie.
Così
Franz,
sarà.
I makers ringraziano sicuramente. Ragazzi, gingillo del secolo, mi sono comprato il monopattino elettrico.
Oh, meraviglioso.
Hai aspettato la legge?
No, ho un amico che lo vendeva usato e ho detto vabbè dai, per provarlo ho fatto una spesa minimale e ho preso il Ninebot della Segway, Ninebot ES1. Bello, una bella roba per gente pigra e che non ha paura di prendere delle facciate. Fa 20 all'ora, sta a fare qui, 25 km di autonomia per spostarsi in città, è comodo, te lo porti, si ripiega, te lo porti su in casa, lo metti nel bagagliaio della macchina, te lo porti in treno, è veramente un qualche cosa. Se sei pigro e non c'hai voglia di camminare o di usare la bicicletta eccetera, è veramente un qualcosa. Sì, si va più veloci che la maggior parte delle biciclette. L'ho provato qui sulla ciclabile in mezzo ai ciclisti, andavano più forte di me solo i ciclisti, quelli che si allenavano con la bici da corsa, che già superano loro i limiti di velocità della pista ciclabile. E
forte. C'è un mucchio di siti in giro che ti permettono di scaricare firmware moddati per togliere il limite di velocità, per cambiare tutti i parametri di accelerazione, per bruciare il motore e la batteria nei modi più creativi possibili, non ancora utilizzati. Ha un'app per bloccarlo in modalità antifurto, per regolare la velocità di crociera, il cruise control e quelle cosine lì. Insomma, è una roba molto gingillosa, molto digitaliana. Non so se la utilizzerò, però per ora, essendo un gingillo, una roba nuova, devo dire che qualche chilometro ce l'ho già fatto. Andate piano, basta prendere una pietra un po' più grossa di un fagiolo per rischiare, se uno non è pronto sulle gambe, per prendere una facciata terrificante, perché 20 all'ora, perché poi lo metti in modalità sport, cioè quello che va al massimo fa 20 all'ora, 25 forse se ci metti la batteria quella più potente. Se ti si ferma, ti si blocca a 20 all'ora e vai sull'asfalto, ti fai già parecchio male. E generalmente uno su sti affari qui ci va con le ciabattine, le braghe, la maglietta corta e senza il casco. È veramente,
cosa può mai andare male?
Esattamente, esatto, è la garanzia per rovinarsi l'estate. Prudenza, mi raccomando, però gingillo divertente. E siamo alle note finali, amici. Una comunicazione tra virgolette di servizio: la settimana prossima è possibile che la puntata in podcast registrata arrivi con un po' di ritardo, può darsi addirittura 24 ore di ritardo, perché il sottoscritto è fuori sede, registrerà il nostro buon Facconi.
Ma veramente? Wow.
Se tutto va come deve, poi mi manda il prodotto, io lo rimpacchetto la sera, perché di giorno sono in regata, e lo pubblico probabilmente la sera successiva. Per cui non allarmatevi se per una volta nella vita il martedì mattina non avete Digitalia insieme ai cornetti a colazione. Potete utilizzare i cornetti caldi e il cappuccino del mercoledì sera questa volta, se tutto va come deve. Non si sa mai quando si cambiano completamente i workflow, però ci scriviamo. Oh, non è che siamo irraggiungibili su Slack, su Twitter, dove volete ci scrivete, avete dei dubbi eccetera, oh che fine avete fatto, siete ancora vivi, a noi fa piacere chiacchierare con i digitaliani. Niente raccomandazioni questa volta, dai, per questa sera è tutto. Dalle Mi Studio Liguria 1, traslocato di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dall'accaldatissimo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
Un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
E un saluto dallo studio balneabile di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima, anzi vi sentite la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.